Santa Madre di Dio, prega per noi. Benvenuti a questo 21° sabato di questa serie dedicata a Maria, maestra e modello a servizio della parola. Oggi, vigilia della solennità di Pentecoste, nel cuore del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, con l'intenzione primaria per la pace nelle famiglie e tra i popoli, anche oggi, tanto provati da cataclismi, guerre e terrorismi. Accogliamo con gioia la biblista, la signora Rita Torti Mazzi, per la lezione che ci impartirà sul tema Maria, il silenzio e l'attesa. La professoressa Rita insegna Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum e al Seraficum e tiene, mi diceva, incontri biblici parrocchiali ai gruppi e quindi è abituata a stare con noi e a comunicare la parola di Dio. Laureata qui, a Gregoriana o l'Istituto Biblico, al Biblico addirittura, ha una sua speciale propensione per l'Antico Testamento. Ha pubblicato recentemente 2 volumi con le edizioni paoline. Nel 2003, quando interrogare e pregare, la domanda nel Salterio, alla luce della letteratura accadica. E nel 2004 la preghiera ebraica alle radici dell'eucologia cristiana. La ringraziamo di aver accettato di essere tra noi questa sera in un cenacolo non grande, ma desideroso di guardare con lei e di imparare nella luce dello Spirito il volto della Vergine Maria, nostra Madre, donna del silenzio, donna dell'attesa fiduciosa e orante, Madre nostra, nostra Maestra e nostro modello. Grazie alla professoressa Rita e a lei la parola. No.
Funziona. Maria, il silenzio e l'attesa. Sembra un tema particolare, ma in realtà prenderemo in esame tutto il discorso della vocazione di Maria, tutto il discorso della vita di Maria, per cercare di capire prima di tutto lei e poi anche in che cosa Maria ci aiuta nella nostra vita, perché io credo che da questo discorso sul silenzio, sull'attesa, no, ognuno di noi può imparare tantissimo per vivere la sua vita, una vita che è una risposta alla chiamata del Signore, che per ognuno di noi va vissuta sempre nell'attesa e nel silenzio. Di Maria, dell'ambiente in cui è cresciuta, della sua giovinezza, fino al momento dell'annuncio dell'angelo noi non sappiamo niente. La scrittura è molto povera di accenni alla figura di Maria. Abbiamo il brevissimo accenno al fidanzamento, agli sponsali, però non sappiamo niente dei genitori, non sappiamo niente di lei. Ma se scrutiamo attentamente quello che dicono i testi, e scrutare significa pesare ogni parola, perché ogni parola ci può rivelare una ricchezza infinita. L'educazione, la forma di vita certamente saranno state quelle di ogni ragazza ebrea del suo tempo. Non abbiamo racconti di avvenimenti prodigiosi, e anzi bisogna stare attenti a non seguire quello che raccontano i Vangeli apocrifi, perché molto spesso deformazioni e appiattimenti della figura di Maria derivano proprio dal volere raccontare troppo, dal voler vedere cose meravigliose. È già grandissimo quello che risulta dai pochi dati che abbiamo a nostra disposizione. Certo, se vogliamo comprendere bene la figura e la vita di Maria, dobbiamo ricorrere in buona parte all'interpretazione, però, appunto, vi dicevo, bisogna fare un'analisi seria dei testi che ne parlano e dei singoli termini. Ci si può chiedere, ci chiediamo tutti, è umano, ma che cosa deve avere provato Maria, che cosa deve avere sperimentato quando nell'ora dell'annunciazione diviene madre di Gesù? Come hanno condotto a questo evento gli anni precedenti? Non è qualcosa che arriva all'improvviso, ma c'è una preparazione di secoli. Che cosa si è svolto in lei durante l'anno della gravidanza, durante questo anno in cui è stata così intimamente unita al figlio? E poi come ha sperimentato l'attività pubblica di Gesù? E che cosa ha significato per lei la discesa dello Spirito Santo? Se voi ci pensate, sono tutte domande legittime. La risposta a queste domande ci può aiutare moltissimo a comprendere la figura di Maria. Al di sotto di tutti questi problemi poi sta l'interrogativo: ma quale deve essere stata l'essenza di Maria, il suo rapporto con Dio, perché abbia potuto sostenere e vivere fino in fondo tutto quello che le veniva donato e tutto quello che si esigeva da lei? Noi siamo abituati a minimizzare le cose, perché abbiamo il senno di poi, ormai tutto è successo e quindi tutto è bene perché tutto è finito bene. Ma se noi ci spogliamo da tutti i nostri pregiudizi e cominciamo a pensare in realtà quale deve essere stata la vita, che cosa deve avere pensato questa ragazza nel corso di questa lunga vita, allora ci rendiamo conto che le cose sono diverse, ne viene fuori un quadro grandissimo di Maria. È importante però partire da quanto è scritto. La realtà è più grande, la realtà è più misteriosa di tutti i racconti leggendari. Allora partiamo subito da quello che ci dice Luca nel famoso racconto dell'Annunciazione. Luca ci dice: nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Luca 1:26-28. Il testo comincia nel sesto mese. Nel sesto mese di che? Noi siamo abituati a correre, quindi lasciamo perdere. Invece, dicendo nel sesto mese, Luca mette in rapporto questo annuncio a Maria con l'annuncio che subito prima era stato fatto a Zaccaria relativamente alla nascita del Battista, relativamente alla nascita di Giovanni. L'angelo Gabriele prima si era presentato a Zaccaria Zaccaria era un sacerdote a Gerusalemme, stava officiando nel Tempio, era il momento più importante delle sue funzioni sacerdotali, doveva offrire l'incenso proprio nel Santo dei Santi. Arriva questo angelo che si presenta e dice: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio, e gli annuncia la nascita di un figlio, Giovanni, dalla moglie Elisabetta, nonostante Elisabetta fosse sterile e tutte e due fossero abbastanza avanti negli anni, così dice il testo. E in Luca 1,25 si dice che Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi. Vedete, Elisabetta aspetta il figlio, sta nascosta per 5 mesi. Al 6° mese l'angelo va da Maria. Quindi l'angelo non va più da un sacerdote, ma va da una semplice ragazza. Noi possiamo immaginare che Maria abbia avuto 15-16 anni, perché era quella per le ragazze l'età di essere promesse in matrimonio. Non va più a Gerusalemme, quindi nella capitale del regno, nel Tempio, ma va in una città sperduta, si dice nella lontana Galilea, un posto che non aveva un ruolo nella storia del popolo, e va non a un sacerdote, ma va da una vergine. E il fatto ci colpisce perché in genere non si parla mai delle vergini nell'Antico Testamento, è una realtà che non esiste. Qui invece Luca lo mette in evidenza, lo dice 2 volte, a una vergine, promessa sposa di un uomo, e poi dopo la vergine si chiamava Maria, quindi sottolinea che si tratta di una vergine, e di Maria non dice niente, non la qualifica, non dice quali sono le sue attività, le sue relazioni con gli altri, dice semplicemente il suo stato. Era promessa sposa a un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Casa di Davide è la casa regale. Promessa sposa. Vedete, ogni parola va esaminata per riuscire ad avere un quadro completo della situazione. Che significa promessa sposa? Non è il nostro fidanzamento, perché per gli ebrei il matrimonio comprendeva 2 fasi, prima il fidanzamento, poi 2 fasi del matrimonio. In una prima fase c'era l'accordo matrimoniale e in questo momento veniva in essere il rapporto matrimoniale, però ancora i due non vivevano insieme, la ragazza restava in casa dei genitori e l'uomo restava a casa sua, però ufficialmente erano sposati, per cui se si verificava per esempio un adulterio, un tradimento, era già considerato adulterio, il matrimonio era efficace già. Allora Maria è promessa sposa, cioè già è giuridicamente moglie di Giuseppe, ma ancora non convivono. Ecco, vergine, promessa sposa, quindi situiamo questa posizione, situiamo questa ragazza. Qui vi dicevo, non si dice niente di chi sia Maria, perché? Perché tutto è lasciato all'attività di Dio, sarà Dio poi a qualificare Maria, la qualifica come piena di grazia, questa è la qualifica di Maria. Da Dio viene la vocazione a diventare madre del figlio di Dio. Allora, questo messaggio, l'angelo arriva e darà un messaggio. Questo messaggio dell'angelo e la risposta poi data da Maria sono l'avvenimento decisivo della vita di Maria. Prima c'è tutta la sua infanzia, adolescenza, giovinezza, di cui non sappiamo niente. Da quel momento, quello è l'avvenimento fondamentale da cui parte la vita importante, la fase fondamentale della sua vita. Una fase in cui si incontrano grandezze, dice Guardini, io ho seguito abbastanza questo testo di Romano Guardini, la madre del Signore, è un teologo molto profondo che ha riflettuto a lungo sul discorso di Maria. Dice: si incontrano grandezze di fronte alle quali ci si chiede come possano essere vissute insieme. Ciò che le rende possibile è soltanto l'umiltà, quindi la grande umiltà di questa fanciulla che già viene in essere. Allora, il messaggio dell'angelo fa partire questa seconda parte della vita di Maria, e in questa seconda parte sembra dominare una costante. Maria vive di volta in volta nella condizione di non comprendere ancora quello che succede. Maria vive in una fede assoluta senza avere chiaro. Noi possiamo pensare che per Maria tutto era semplice, tutto era chiaro. No, dai testi, dalla scrittura risulta che Maria viveva senza comprendere, dirigendosi verso un futuro, verso un evento che doveva venire e che doveva portare liberazione e compimento, ma tutto questo non in un modo ottuso, inconsapevole, confuso, ma consapevolmente vive nella fede. Pensate un po' a Abramo a cui Dio dà l'ordine: vai via dalla tua terra, vai verso un paese che io ti indicherò. Quindi Abramo parte lasciando tutto senza sapere dove andava. Come fa a partire così? Si fida soltanto della parola di Dio. Così è Maria. Maria parte verso questo futuro sconosciuto soltanto fidandosi della parola di Dio. Non comprende, e man mano che riuscirà a capire, noi vedremo oggi in questo discorso che io vi farò, come sempre tutta la sua vita Maria cerca di, si sforza di capire questi avvenimenti, si sforza di capire come la coinvolge questo piano di Dio, e non riesce mai a raggiungere una visione chiara. Però in questo suo sforzo c'è una crescita continua, e questo discorso arriverà fino alla morte, vedremo. Quindi questa annunciazione dà compimento a tutta l'attesa precedente, e però fa scaturire un nuovo periodo di fede e di attesa. Quando si completa questa attesa? Si completa nella Pentecoste. Ecco, domani è Pentecoste. Nella Pentecoste finalmente il discorso diventa chiaro, però non è chiaro una volta per tutte. Dalla Pentecoste scaturisce una nuova incomprensibilità, vedremo. Ancora si aspetta una realtà che deve avvenire. Allora, Maria è una donna, una ragazza dell'Antico Testamento. Vive nella fede in cui vivono le persone dell'Antico Testamento, cioè praticamente avere fede significa sapere che Dio è presente, che Dio sta agendo in questo preciso momento della mia storia, della mia vita, che Dio chiama, e significa immettersi in questa chiamata di Dio. Quindi Maria è consapevole di questo, vi dicevo, come Abramo va verso l'ignoto, va verso qualche cosa che di volta in volta, in silenzio, cercherà di comprendere. Quindi parte al buio, guidata solo dalla parola di Dio. Questo annuncio dell'angelo non si deve leggere soltanto come un annuncio della nascita di Gesù, ma bisogna considerarlo anche come un racconto di vocazione. Maria è chiamata alla maternità messianica, è la sua vocazione, quindi è un racconto di chiamata. E allora vediamo gli elementi fondamentali di questo messaggio dell'angelo. Sempre seguendo il testo, le poche parole che abbiamo su Maria sono fondamentali per aiutarci a capire. Nel versetto 28, entrando da lei, l'angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A noi sembra un discorso molto semplice, anche perché è tradotto così. L'angelo saluta, piena di grazia, il Signore è con te, va bene. Però restiamo subito abbastanza perplessi, perché leggiamo che invece Maria a queste parole rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Allora noi capiamo da questo che non doveva trattarsi di un saluto tanto normale, altrimenti Maria, guardate bene, Maria non si meraviglia per l'angelo, per vedere l'angelo, perché ha visto l'angelo, ma si meraviglia per le parole. Si domandava che senso avesse un tale saluto. Queste parole costituiscono un elemento straordinario che non si riscontra in nessun altro annuncio di nascita. Allora prendiamo la prima parola, tradotta «ti saluto». Noi tutti i giorni «Ave Maria, piena di grazia». Allora «Ave Maria» è sbagliato, perché l'angelo non sta dicendo «Ave Maria», quindi non è un saluto come possiamo immaginare noi. Potrebbe essere il saluto greco, in greco è «kaire». Potrebbe essere questo saluto, e così lo traduce la Vulgata, però bisogna tenere conto di Luca che scrive il Vangelo. Luca è un greco e segue i 70, e in Luca questo verbo, questo kaire, è un imperativo che significa gioisci, rallegrati. Allora Luca, quando deve esprimere il saluto di qualcuno, usa il saluto ebraico. Voi sapete anche da Gesù che quando arriva dopo la resurrezione, pace a voi, oppure quando andate in una casa dite pace a questa casa. Ecco, shalom, pace, è il saluto degli ebrei. Allora, Luca, se avesse voluto esprimere un saluto, avrebbe detto pace, come dicono gli ebrei, ma Luca dice caire. E Luca, quando usa questo verbo, lo usa sempre col significato di gioire, rallegrarsi. Allora dobbiamo cercare di capire perché Luca dice che l'angelo ha detto a Maria rallegrati, gioisci. E andando a guardare nella letteratura, nella traduzione greca della Bibbia, nei 70, vediamo che per 4 volte questa espressione è usata col significato proprio gioisci, in Gioele 2,21, Sofonia 3,14, Zaccaria 9,9, Lamentazioni 4,21. È l'invito alla gioia messianica. Quindi l'angelo arriva da Maria e la invita a rallegrarsi. La invita a rallegrarsi perché le sta annunciando una grande gioia, le sta annunciando l'arrivo del Messia. Quindi gioisci, rallegrati. Ecco, per esempio, in Sofonia 3, 14, 17, gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore è in mezzo a te, è un Salvatore potente. Allora, gioisci, figlia di Sion, il Signore è in mezzo a te. Zaccaria 9, 9, esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Confrontando gli altri annunci di nascita in Luca, vediamo sempre che Luca parla di una grande gioia. A Zaccaria lui aveva detto: avrai gioia ed esultanza per la nascita del figlio Giovanni, e molti si rallegreranno della sua nascita. Ai pastori, per la nascita di Gesù, gli angeli dicono: vi annunzio una grande gioia. Quindi non è probabile, è improbabile ed è sicuro che l'angelo, andando da Maria, anche a lei abbia annunziato una grande gioia. Quindi già la prima parola, vedete, analizzata, non dico a fondo, ma così velocemente, ci dice che non dobbiamo tradurlo ave, ma dobbiamo tradurlo rallegrati, gioisci. Il secondo termine è un pochettino più complicato. In greco, che caritomene, piena di grazia. Questo è un participio perfetto, passivo, da un verbo che vuol dire il Signore è benevolo, il Signore è misericordioso. Allora noi in senso non molto forte diciamo piena di grazia, però in realtà questo vocabolo vuol dire che Maria è caratterizzata da una speciale benevolenza da parte di Dio. Il Signore è oggetto di un grande favore divino e poi tenete conto che non è un nome. In genere nell'annunzio di nascita si chiama la persona per nome, l'angelo avrebbe dovuto dire Ave Maria, invece no, dice Ave, Caire, che caritomene. Quindi usa un participio passivo e lo usa al posto del nome, come se fosse un nome, è un epiteto. Che non sostituisce però il nome proprio. Allora, tutto questo ha un significato. Facendo il confronto con i testi dell'Antico Testamento, noi troviamo un annuncio simile nel libro dei Giudici con la chiamata di Gedeone. Quando l'angelo va da Gedeone, lo chiama non per nome, ma lo chiama qualificandolo, uomo forte e valoroso, e poi gli dice: qual è il compito? Vai e con questa tua forza salva il tuo popolo. Allora, anche qui, probabilmente, tu, favorita dal Signore, ricolmata di grazia dal Signore, vai con questa tua grazia e praticamente mostra questa grazia al popolo. Quindi la benevolenza di Dio verso Maria si manifesta verso il popolo, manifesta la benevolenza di Dio verso il popolo. Il Signore è con te. Il Signore è con te potrebbe essere un saluto normale. Per esempio, se voi leggete il libro di Ruth, quando Boaz arriva nel campo di grano, Boaz arriva e i mietitori gli dicono: il Signore è con te, e lui risponde: il Signore è con voi. Quindi potrebbe essere un saluto, ma potrebbe anche essere l'assicurazione di un'assistenza speciale da parte del Signore. La frase esprime una forza dinamica, cioè una dichiarazione che si fa nei confronti di persone che devono svolgere dei compiti particolari, quindi non semplicemente il Signore è con te, ma il Signore ti è vicino per questo compito difficile che tu dovrai svolgere. Quindi da tutti questi elementi noi riusciamo a capire che questo racconto non è soltanto un annuncio di nascita, ma è il racconto della vocazione di Maria, una chiamata che mette Maria accanto ai grandi uomini del popolo di Israele. Quindi la nascita di Gesù viene presentata quasi come un compito che Maria deve realizzare, un compito per il quale riceve una speciale assistenza da Dio. Allora abbiamo l'esortazione alla gioia, abbiamo l'introduzione a una chiamata. Quei tre testi che io vi ho letto, Gioele 2:21, Zaccaria 9:9 e Sofonia 3:14, sono molto importanti perché questi tre testi sono tutti rivolti alla figlia di Sion. Chi era la figlia di Sion? La figlia di Sion era una figura rappresentativa del popolo, cioè in un primo tempo Sion, voi sapete che la parte dove è costruito il Tempio di Gerusalemme, quindi può significare Gerusalemme, può significare anche il popolo, però a un certo punto rappresentò il resto del popolo provato, purificato, a cui il Signore garantisce una sua assistenza particolare. Allora, questi testi sono molto simili all'annuncio dell'angelo e ci fanno capire il fatto che Maria sia interpellata così come in questi racconti si interpellava la figlia di Sion, ci fanno capire che Luca ha proprio questo in mente. Maria sta rappresentando il popolo, è il corrispondente della figlia di Sion per i nuovi tempi, è la rappresentante del popolo eletto. Quindi Maria è chiamata come i più grandi di Israele a un'azione decisiva in favore del popolo. Infatti, se voi vi ricordate, quando l'angelo va dai pastori, dice: vi annunzio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Quindi la chiamata di Maria è una chiamata che porta gioia a tutto il popolo. Maria, rappresentante del popolo. Allora, voi capite che sentendo queste tre parole, non è che Maria fin dall'inizio ha compreso tutte queste implicazioni, tutti questi riferimenti, però ha capito che non era un semplice saluto, che sotto c'era qualcosa di diverso, di forte, di importante. Maria si turba. Vediamo questa reazione di Maria, una reazione emozionale, quindi turbamento, ma anche una reazione razionale. Cioè Maria comincia a chiedersi, Maria resta in silenzio. La caratteristica di Maria in tutta la sua vita è sempre il silenzio. Un silenzio per riflettere, un silenzio perché Dio le faccia capire qual è il suo piano, che cosa lei deve fare di volta in volta, come deve adeguarsi a questo progetto di Dio. Allora, questa prima reazione è il silenzio. Lei si chiede che senso abbia questo saluto di Dio. Intravede qualche cosa, si comincia a preoccupare, riflette che cosa significa questo saluto, non parla. L'angelo, vedendo il suo turbamento, prende la parola e questa volta la chiama per nome. Senza che lei abbia detto niente, le dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Quindi l'angelo subito interviene per spiegarle qualche cosa. Infatti le rivela la sua missione, le dice: avrai un figlio e lo chiamerai Gesù. Allora vedete, questo nome non è un nome scelto da Maria, non è un nome scelto da Giuseppe, perché nel Vangelo di Matteo l'angelo appare in sogno a Matteo e gli dice che lo dovranno chiamare Gesù. È un nome scelto da Dio. Gesù significa salvezza, Yeshua nell'Antico Testamento. Quindi già il fatto che Dio abbia scelto questo nome esprime una relazione speciale del bambino con Dio. In più il nome significa salvezza, quindi Dio interviene per salvare il suo popolo. Allora, prima la missione a cui è chiamata Maria, rivela l'angelo, e poi il ruolo a cui è destinato il figlio di Maria. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora, anche queste parole, prese una per una, sono tutte da comprendere alla luce dell'Antico Testamento. Sarà grande. Di Giovanni era stato detto: sarà grande davanti al Signore. Gesù no, sarà grande in assoluto. Grande nell'Antico Testamento era usato solo per Dio. Solo Dio è grande. Abbiamo tantissimi testi in cui si dice Dio è grande. Quindi fin dall'inizio questo figlio di Maria è posto molto vicino a Dio. Viene chiamato grande come nell'Antico Testamento era chiamato Dio. Figlio dell'Altissimo. Anche qui il termine altissimo senza aggiunta ricorre solo in Luca per Gesù, si applica alla sua persona, sarà chiamato così, quindi non solo sarà figlio dell'Altissimo, ma sarà riconosciuto e questo nome sarà pronunciato dagli altri. E poi il Signore Dio gli darà il trono di Davide. Il Signore Dio, anche questo termine, è un'espressione molto rara nel Nuovo Testamento, il Signore Dio. Gli darà il trono di Davide e regnerà per sempre. Non è una citazione di compimento. Per esempio in Matteo 1,22 si dice tutto questo avvenne perché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, ecco la giovane donna incinta partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. No, qui non è una citazione di compimento, però si parla, l'angelo fa dei discorsi che a prima vista possono sembrare strani. Che significa il Signore Dio gli darà il trono di Davide? Che significa regnerà per sempre e il suo regno non avrà fine? Ecco, allora bisogna conoscere l'Antico Testamento per capire che l'angelo sta facendo riferimento alle promesse messianiche. Quindi c'era stata nell'Antico Testamento una promessa di un Messia. Allora, che significa Messia? Mashiach in ebraico significa unto. È l'unto del Signore, Messia in ebraico, tradotto in greco Cristo. Quindi sia Messia che Cristo sono la stessa parola e significano l'unto del Signore. Chi era l'unto? L'unto anticamente era il re o il sommo sacerdote che venivano letteralmente unti, cioè con l'ampollina gli si versava l'olio sacro sulla testa e venivano consacrati, quindi unto nel senso di consacrato. Allora c'è questa profezia nell'Antico Testamento, la troviamo la prima volta nel secondo libro di Samuele, 2 Samuele 7,14, in cui il Signore promette a Davide, glielo manda a dire dal profeta Nathan, promette a Davide che renderà grande il suo nome, che un suo discendente avrebbe ottenuto il suo regno e il suo trono e che Dio lo avrebbe considerato come figlio. Però una relazione filiale diversa da quella che vedremo Gesù, perché si dice è collegata al castigo e al favore di Dio. In genere quando si consacrava un nuovo re c'era la cerimonia dell'intronizzazione e il re veniva chiamato figlio di Dio. Quindi nell'Antico Testamento era questo, per Gesù vedremo che sarà diverso. Allora c'è questa promessa di questo discendente di Davide. Ecco perché quando ci hanno presentato, quando Luca presenta l'angelo Gabriele, dice va da una vergine sposata a un uomo della casa di Davide, è la casa regale. Ecco perché Gesù viene chiamato figlio di Davide, perché lui è il Messia, è l'unto, è il discendente di Davide, questo discendente il cui regno durerà per sempre. Questa promessa si era ripetuta, si ripete più volte nell'Antico Testamento, la trovate ancora nel libro di Isaia 9,5, si annuncia un grande cambiamento, si annuncia l'inizio della salvezza ed è quel testo bellissimo che si legge in Avvento: poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide. E poi ancora in Geremia 33,25 Dio insiste sulla sua fedeltà verso la discendenza di Giacobbe e dice: io cambierò la loro sorte e avrò pietà di loro. Allora vedete, Maria è cresciuta nell'Antico Testamento, Maria conosce queste promesse, quindi quando sente dire il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, lei sa benissimo che l'angelo sta dicendo che lei sarà la madre del Messia, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, quindi è l'adempimento delle promesse messianiche. Che cosa vuole dire Luca? Quindi Luca ci presenta questo messaggio dell'angelo proprio ponendo in evidenza come questo figlio di Maria sarà colui nel quale troveranno compimento tutte queste profezie. Quando venne la pienezza del tempo, dice Paolo in Galati 4:4, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Quindi siamo nella pienezza del tempo. Il tempo è maturo, il tempo è pronto. Quindi noi mettiamoci un momento nella situazione di Maria. Maria, senza dubbio, viveva in questa profonda attesa del Messia. Oltretutto si sapeva che il Messia sarebbe stato una persona del popolo, quindi qualsiasi donna dell'epoca di Maria poteva sperare di essere lei la madre del Messia, non doveva avere grandi qualità, doveva essere una donna del popolo. Quindi Maria probabilmente, noi non sappiamo niente, come ogni persona del suo tempo, non solo sarà vissuta in una profonda attesa del Messia, ma forse, diciamo, avrà anche sperato di poter essere lei. Però, pur essendo cresciuta in mezzo a tutte queste attese del suo popolo, al momento dell'Annunciazione Maria poteva intuire quale significato avevano le parole dell'angelo. Maria ha un quadro chiaro che l'angelo le sta annunciando una grande realtà, però non sa niente. Sì, deve venire questo Messia, ma che cosa dovrà fare questo Messia, questo re? Voi sapete che per tutta la vita di Gesù i discepoli non capiscono, cioè sanno che Gesù è il Messia, ma non capiscono come è venuto a salvare il suo popolo. C'era chi sperava che Gesù fosse venuto con la forza per liberare il popolo dal dominio straniero. Vi ricordate quando Gesù incontra Pietro e parla con Pietro e gli annuncia che dovrà soffrire, eccetera, e Pietro gli dice: ma no, non sia mai. E Gesù gli dice: vieni dietro a me, Pietro, perché non è così che si realizzerà. Quindi al momento, durante la vita di Gesù, nessuno capiva, nessuno aveva l'idea chiara di che cosa significava la venuta di questo Messia. Fino alla croce, Gesù lo lasciano tutti solo sotto la croce, tranne Maria e Giovanni, proprio perché alla fine nessuno capiva più niente. Quindi Maria, pur essendo Maria, poteva capire che cosa significavano le parole dell'angelo. Maria probabilmente non ha le idee chiare su questo motivo, però Maria ascolta attentamente quello che dice l'angelo, prima rimane in silenzio per riflettere, ha fede. Maria è una donna di fede, quindi ha fede nella parola di Dio. Allora il suo unico problema, diciamo che poi non è un problema, vorrebbe capire di più in che cosa lei è coinvolta, cioè praticamente che cosa deve fare. E allora pone una domanda all'angelo e gli dice: come avverrà questo, perché io non conosco uomo? Guardate che non è una difficoltà. Maria sta semplicemente chiedendo una spiegazione sulla possibilità di questo compito. L'angelo, per dire, avrebbe potuto anche rispondere: tu ti sposerai con Giuseppe, qualsiasi tipo. Ma lei è disponibile, questa sua domanda rivela una disponibilità totale nei confronti di Dio, e gli chiede: come avverrà questo? Allora, Maria, ricordatevi che Maria, quattro volte abbiamo la parola di Maria nei Vangeli, ora nell'annuncio, poi nell'incontro con Elisabetta quando col Magnificat, poi quando ritroveranno Gesù nel Tempio, e a Cana, quando dirà a Gesù: hanno finito il vino, eccetera. Sono le uniche quattro situazioni in cui Maria parla. Qui lei semplicemente chiede spiegazioni, non oppone problemi. Infatti l'angelo si preoccupa subito di spiegare. Molti si chiedono: ma perché Maria sta domandando una spiegazione e non intende subito l'annuncio nel modo più normale, cioè lei era promessa sposa, si sarebbe sposata, eccetera. Oppure molti dicono: Maria aveva già fatto il voto di verginità. Niente di tutto questo, non andiamo oltre quello che ci dice il testo. Maria si riferisce al suo stato attuale e dice: io attualmente non conosco uomo, io sono vergine, promessa sposa. Come si verificherà questo? Chiede una semplice spiegazione. È importante che lei capisca, perché ogni vocazione deve essere accettata, cioè l'uomo deve dire il suo sì personalmente, capire quello che gli viene richiesto e dire il proprio sì. Quindi Maria non può rispondere sì se non capisce che cosa le viene chiesto. Allora, vi dicevo, si evidenzia la sua disponibilità totale. Allora l'angelo le spiega: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo stenderà la sua ombra su di te. In tutte e due le espressioni si evidenzia la potenza di Dio come fattore operante della maternità di Dio. Non si descrive la maniera concreta di questo avvenimento, ma l'elemento determinante: Dio sarà la causa di questa maternità. Come conseguenza di questa origine, quindi questo bambino viene da Dio, allora l'angelo dice ancora: questo bambino sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Santo non è il santo come lo intendiamo noi. Nell'Antico Testamento solo Dio è santo, quindi essere santo significa appartenere totalmente alla sfera di Dio. Vi ricordate nel Levitico: siate santi perché io, il Signore, sono santo. Quindi è Dio che è santo. Questo bambino sarà santo, cioè apparterrà. Santo in ebraico è un termine che significa separato, kadosh, quindi una cosa separata dal profano e nel piano di Dio. Questo bambino appartiene totalmente alla sfera di Dio. E questo termine santo viene specificato ulteriormente da figlio di Dio, che è un termine più personale. Quindi l'origine del bambino è causata immediatamente da questa forza creatrice di Dio. Attenzione a questo punto, perché Maria non ha chiesto un segno, Maria non chiede un segno, Maria si fida subito della parola di Dio e dà la sua disponibilità, ma la sua domanda, vi dicevo, non era l'espressione di un dubbio, era un chiarimento: che cosa devo fare, come avverrà? Però ora l'angelo, dopo aver detto che Dio nella sua potenza realizzerà tutto ciò che è stato annunciato, le dice spontaneamente: anche Elisabetta nella sua vecchiaia aspetta un bambino. Quindi il riferimento alla gravidanza di Elisabetta serve a sottolineare il fatto che tutto dipende dalla potenza di Dio. Il figlio di Maria, come il figlio di Elisabetta, che umanamente era impossibile che nascesse, e anche la realtà di questo concepimento virginale. Questa comunicazione dell'angelo, anche se lui non lo dice esplicitamente, ma è un invito implicito ad andare da Elisabetta. Voi sapete che il testo dice: Maria si affrettò ad andare da Elisabetta. Non va perché dubita, oppure per la curiosità di vedere questa parente anziana che aspetta il figlio. No, è proprio un partecipare agli eventi di Dio, rispettare i fatti del Signore e partecipare a questi eventi. E abbiamo questa visita di Maria e poi il suo Magnificat, in cui Maria canterà. Dal Magnificat si vede la sua grande umiltà e nello stesso tempo la coscienza della sua elezione. Diceva Guardini, fin dal primo momento Maria ha potuto sopportare, ha potuto far fronte a tutto questo proprio perché era profondamente umile, profondamente semplice, ma nello stesso tempo una donna forte, una donna che vive della sua fede in Dio. E Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Allora, prima abbiamo il silenzio: Maria nel primo momento sta zitta, riflette, pondera fra sé e sé, cerca di capire. Poi la domanda per chiedere chiarimenti e poi il suo fiat, il suo assenso. Maria presenta se stessa come la serva del Signore, quindi i servi del Signore sono gli anavim, quelli che praticamente nella loro vita, i poveri del Signore, hanno fiducia in Dio, la loro vita è basata su Dio, sanno che tutto dipende da Dio. Quindi Maria accetta questa chiamata del Signore esprimendo la sua totale disponibilità allo Spirito Santo. Dice Guardini: se qualcuno avesse chiesto a Maria come dovessero svolgersi allora le cose, certamente avrebbe risposto che non lo sapeva. Lei non lo sapeva, soltanto ha detto: va bene, fai tu, dice al Signore, fai tu, è pronta ad accettare tutto. E proprio in questa condizione di sapere e di non sapere, in questa condizione di attesa e nella incapacità di interpretare l'attesa, vive semplicemente fidandosi di Dio, fidando in Dio. Questo è l'atteggiamento mariano per eccellenza, cioè resistere, vivere nell'attesa, nell'incomprensibilità di quello che le capita, aspettando però Dio, aspettando che Dio di volta in volta le indichi la strada, faccia chiarezza, quindi un'attesa e una disponibilità. Elisabetta, quando la vede, dirà: beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore, in Luca 1,45. Maria ha creduto. Se voi andate a rileggere il racconto dell'annuncio a Zaccaria, Zaccaria deve restare muto perché Zaccaria non crede all'angelo che gli dice: tu e tua moglie avrete un figlio. Allora resterà muto fino alla nascita del figlio. Al contrario, Maria resta muta, non parla, sta in silenzio proprio perché crede. E allora, se crede, crede in una maniera totale, come crede lei, Maria non ha bisogno di parlare. Mette tutto nel suo cuore, si fida del Signore e va avanti attraversando le prove più difficili. Questo momento dell'Annunciazione è il momento che conclude il periodo della giovinezza di Maria e apre una nuova fase della sua vita. In questo istante, praticamente la vita personale di Maria e la storia della rivelazione vengono a coincidere. Vi dicevo, Maria è la figlia di Sion, la sua accettazione costituisce una gioia per tutto il popolo, il suo fiat dà il via alla redenzione. Quindi questo atteggiamento di fede di Maria è appunto un sapere che Dio sta agendo qui e ora, Dio agisce sempre e quindi c'è un'obbedienza, un agire in conformità di quello che ha chiesto Dio, ma sempre andando nell'ignoto. Noi non dobbiamo pensare che per Maria tutto fosse chiaro, semplice. Maria andava avanti nell'ignoto, non sapeva in realtà che cosa significasse tutto questo. Vi dicevo, tutti aspettavano il Messia, ma come si sarebbe comportato questo Messia? Come sarebbe stata la sua vita? Come avrebbe salvato il popolo? E quando si sarebbe manifestata questa sua regalità? Prima? Dopo? Nessuno sapeva niente. Quindi è un momento, tutta una vita al buio, fidandosi soltanto della parola di Dio. Quindi momento per momento Maria mette nel suo cuore, ci dice il testo, mette nel suo cuore tutto quello che capita, parole, fatti, meditandoli, quindi le conserva, le mette tutte insieme, le raccoglie e poi continua a conservarle e poi le medita. C'è l'imperfetto che fa capire la durata. Maria continuamente vive momento per momento mettendo nel suo cuore tutto quello che capita, tutto quello che sente dire e poi continua a meditare. Luca ripete più volte questo discorso, conservava tutte queste cose nel suo cuore, lo dice dopo l'annuncio ai pastori, lo dirà dopo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria non capisce, continua a non capire, però non perde niente, perché qualsiasi piccola cosa rivela questo piano di Dio. Quindi una vita in silenzio, nell'attesa di comprendere, e in questa vita faticosa, nell'attesa di comprendere, c'è una crescita però, una crescita continua. Quindi nell'ora dell'Annunciazione Maria decide di vivere totalmente sulla base della fede. Allora vediamo subito come procede questa vita ora accanto a questo figlio che nasce. Abbiamo subito il racconto dei pastori. Ai pastori l'angelo dice: vi annuncio una grande gioia, e poi anche a loro: oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore. I pastori corrono, vedono il bambino nella mangiatoia e raccontano. Il testo dice che tutti si stupiscono. Siamo noi che non ci stupiamo più, perché ormai siamo talmente abituati a questi discorsi che per noi sentir dire è nato il Salvatore, che è Cristo Signore, ci sembra tutto chiaro. Ma per loro non era così. Salvatore. Allora, questo titolo, Salvatore, è un titolo perché nel testo è senza articolo ed è un titolo che colpisce perché è un titolo abbastanza raro, non viene detto più volte. Significa che in questo bambino Dio mostra la sua potenza salvatrice, quindi la funzione salvatrice del Signore. Questo Salvatore è Cristo Signore. Cristo senza articolo, ve l'ho detto, Cristo è il Messia, è l'unto, quindi c'è tutto il concetto giudaico di questo unto del Signore. Allora anche i pastori riferiscono che questo bambino che è nato è il Messia ed è Signore. Signore è un titolo che sia nel mondo giudaico che nel mondo ellenistico ha un significato particolare. Nel mondo giudaico, per gli ebrei, Signore è il Signore, è Dio. Per i greci, Signore era anche il titolo dell'imperatore. E la cosa strana è questa, che i pastori dicono ai pastori, l'angelo dice, dunque i pastori vanno a vedere il bambino perché dicono: vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, questo avvenimento che è il Signore, quindi Dio. E a loro l'angelo ha detto: è nato un Salvatore che è Cristo Signore. Allora con lo stesso titolo loro chiamano Dio che ha fatto questo avvenimento e chiamano questo bambino che vanno a vedere. Allora capite che la gente che ascolta rimane stupita. Tutti si stupiscono, dice il testo, lo stupore è la caratteristica di tutti questi racconti. Tutti si stupiscono, Maria no. Maria mette, dice il testo, Maria da parte sua mette insieme tutte queste cose confrontandole, meditandole nel suo cuore. Allora mette insieme quello che era stato detto a lei, questo figlio che si doveva chiamare Gesù, quindi Dio salva, questo figlio che sarà grande, che sarà chiamato figlio dell'Altissimo, che avrà il trono di Davide, quello che era stato detto a Giuseppe, questo figlio avrebbe salvato il popolo dai peccati, quindi già c'è un altro chiarimento, non è un messia politico, ma è dalla parte di Dio, salva il popolo dai peccati. Vi annuncio una grande gioia, aveva detto l'angelo ai pastori, il Salvatore, Cristo Signore. Allora Maria mette insieme tutte queste cose, però sono delle cose troppo grandi, grandi e incomprensibili. Quindi Maria sa di essere la madre del Messia, però le sfuggono molte coordinate. Quindi raccoglie tutti gli indizi e medita in silenzio nell'attesa di comprendere qualche cosa di più e va avanti nel silenzio, nell'incomprensibilità dei fatti che le capitano. E cosa succede di nuovo subito? Succede che al 40° giorno dalla nascita si va al Tempio, sia per la purificazione della madre, sia per il riscatto del primogenito. E al Tempio, dice il testo, quando arrivano c'è un vecchio, il vecchio Simeone, mosso dallo Spirito, va incontro a loro. Simeone ha ricevuto una profezia dallo Spirito, gli ha detto che non sarebbe morto prima di aver visto Gesù, e lui racconta questo. E poi a sua volta Simeone diventa lui stesso profeta. Lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. La tua salvezza, ricordatevi che Gesù si chiama Yeshua, salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Quindi loda il Signore per questa nascita di Gesù, che luce, che gloria, però nello stesso tempo dice, dopo aver benedetto Giuseppe e Maria: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Allora Gesù è segno di contraddizione. È segno perché nella sua persona Dio si rende manifesto, di contraddizione perché sarà oggetto di rifiuto da parte di Gerusalemme, da parte di una certa parte di popolo, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, quindi gli atteggiamenti sia positivi che negativi di quelli che lo incontreranno. Ma quanto avviene? Ricordatevi sempre che Maria è una figura rappresentativa del popolo. Quanto avviene per Israele come popolo ha una ripercussione anche su Maria. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria sempre associata al popolo, Maria come figlia di Sion. Allora questo di Simeone appare quasi come un secondo annuncio, cioè si comincia a chiarire la concreta dimensione storica in cui il figlio compirà la sua missione, cioè nell'incomprensione, segno di contraddizione, nel dolore, e Maria dovrà vivere la sua vita nell'obbedienza della fede nella sofferenza. Che cos'è la spada? La spada che trapasserà l'anima non è soltanto il dolore materiale. La spada nell'Antico Testamento è un simbolo per indicare la parola. La sua parola era tagliente come una spada a due lame che penetra fino nel profondo e divide le midolla, le giunture, le midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora si affaccia l'ipotesi che questa spada sia la parola, ma sia la parola di Dio come espressa nell'insegnamento di Gesù, e quindi Maria dovrà a sua volta confrontarsi con questa parola, lei che accoglieva tutti gli eventi, tutte le parole, e vi si dovrà adeguare con crescita costante. E tante volte questa parola, proprio la parola di Gesù, sarà per lei angoscia e sofferenza. Quando lo trovano nel Tempio e Maria angosciata dice: figlio, perché ci hai fatto questo? E Gesù dice: perché? Perché mi avete cercato? Non sapete? Certo, una madre, allora vedete le domande che fa Maria. La scrittura non ci dice tanto, però qua e là ci sono questi sprazzi che ci chiariscono tantissimo. Il fatto che tutti si stupiscano vuol dire che non era un discorso così chiaro. Il fatto che Maria raccoglieva tutto nel suo cuore e continuamente meditava fa capire questo sforzo continuo di riflessione e di capire il piano di Dio. Questo fatto di Gesù che ogni tanto risponde così si verificherà poi anche più tardi nel Vangelo, quando lo cercheranno, e Gesù darà delle risposte che fanno capire che lui si trova su un altro piano, è più elevato, è una madre. Non sono discorsi che una madre possa sentire senza rimanerne colpita. Maria però tace, continua a tacere, sa che ci sono delle cose che lei non ha capito e che con fatica cerca di comprendere, e quindi continuamente cerca di adeguarsi. Anche quando arriva Anna, la profetessa nel Tempio, che loda Dio, Maria tace, Maria non parla, ascolta tutto, conserva tutto e mette tutto insieme, proprio perché è inutile parlare, l'importante è vivere nell'obbedienza, vivere nella fede, una fede non passiva, una fede che richiede sforzo, che richiede fatica, ma una fede che pian piano arriverà alla chiarezza, diciamo. Cioè c'è sempre, Luca ripete di nuovo dopo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio, che non compresero le parole, tutti e due, Giuseppe e Maria, si stupiscono e non compresero. Quindi noi capiamo che certe volte le parole, le azioni di Gesù vanno oltre le possibilità di Maria. Maria non riesce a capire. Vi dicevo, va crescendo lentamente, però giorno per giorno vive questa vita accanto al figlio nel silenzio. Il testo poi non dirà più niente, dirà che dopo il ritorno con Gesù dodicenne, Gesù cresceva in grazia, eccetera, ma poi per 18 anni non si dice più niente. Poi quando Gesù avrà 30 anni inizia la vita pubblica. Noi troviamo ancora Maria a Cana e poi una volta, quando appunto Maria con i parenti vanno a cercare Gesù, poi di lei non si parla, la ritroviamo sotto la croce. Quindi sempre questo silenzio, sempre questo sforzo di adeguarsi, attendendo finché non venga la luce. Sotto la croce ancora silenzio, c'è Maria, c'è Giovanni. Sapete che Gesù affida Maria a Giovanni, però anche lì Maria non dice niente e rimane in silenzio nel dolore immenso per la morte del figlio, senza perdere la fede nel Dio della vita. Quindi questa forza dello spirito che era presente in Maria fin dall'inizio la sorregge chiaramente nel momento del buio, nel momento della sconfitta apparente di Gesù. Noi abbiamo perso il contatto con la realtà, perché noi forse non riusciamo a essere vicini a Maria sotto la croce. Cioè, noi sappiamo che poi dopo Gesù risorge, allora siamo portati a diminuire, ma voi pensate, una madre che si trova sotto la croce, come per tutti i discepoli può apparire una sconfitta quella di Gesù. Ma allora questo Messia, ma allora tutto quello che avevano creduto, sperato. Eppure Maria continua a credere anche nel momento più tragico, anche quando tutto sembra contraddire tutto quello che lei aveva creduto nella sua vita, eppure lei è lì, ha imparato ad attendere, ha imparato a sperare, ha imparato, ha sempre avuto fede in Dio, quindi lei si fida fino alla fine della parola di Dio, persevera, è la persona che spera contro ogni speranza. Vi dicevo, in questa fede Maria è cresciuta e questa ricchezza, questa crescita ha una grande ricchezza che nessuna situazione eccezionale potrebbe raggiungere. Cioè, è molto più importante per noi che Maria abbia vissuto tutta la vita così, crescendo in questa sua fede totale, che non sentire il racconto di fatti miracolosi che ci toccherebbero fino a un certo punto, proprio perché Maria poi diventa per noi il modello, diventa per noi l'esempio. Noi siamo sempre così, sempre al buio nella nostra vita che camminiamo e dovremmo camminare nella fede. Tutto diventa chiaro finalmente a Pentecoste, con la luce dello Spirito. Quindi Maria, che durante gli anni della vita pubblica di Gesù aveva dovuto in continuazione conservare tutto nel suo cuore e chiedersi qual era il piano di Dio, finalmente a Pentecoste, con la luce dello Spirito, capisce, finalmente riesce a mettere insieme i due fatti: il suo figlio è suo figlio, ma è anche il figlio di Dio, è anche il Redentore. Tutto all'improvviso diventa chiaro, però da quel momento parte un'altra incomprensibilità, parte un'altra attesa. La vita di Maria è sempre un'attesa, perché con la Pentecoste non tutto è finito. Gesù poi dovrà tornare, quindi si attende la venuta definitiva e quindi ancora c'è questa attesa. Però c'è in questo momento per Maria forse un cambiamento, cioè Maria, che è la madre di Cristo, diventa la madre dei cristiani. Già sotto la croce, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, ma a questo punto c'è un cambiamento, cioè lei capisce che questo Gesù, che era suo figlio, è anche il Redentore, e allora questo suo amore per il figlio si dilata fino a comprendere in quest'amore tutti noi, tutti coloro a cui si rivolge l'amore di Gesù, per cui praticamente accoglie tutti gli uomini nell'intimità del suo amore per Cristo e diventa la madre dei cristiani, diventa la madre della Chiesa. E di nuovo Maria va nella fede, nell'attesa, verso qualcosa appunto che deve avvenire, verso questo avvento, fino poi al momento finale dell'incontro col figlio. Come ha potuto verificarsi tutto questo, si chiede Guardini. Allora, non bisogna scadere in rappresentazioni mitiche e intendere Maria come un essere sovrumano, io penso che sia chiaro da questo discorso, ma nemmeno bisogna banalizzare tutto. Praticamente tutto quello che si svolge nella vita di Maria è grazia. Maria è la donna di fede e Dio le concede di resistere nell'immenso. Maria resiste proprio per la sua grande umiltà, vi dicevo già nel Magnificat, è cosciente della sua elezione, ma è umile, veramente umile, cioè una persona nobile, coraggiosa e umile fino in fondo, è profondamente semplice, una semplicità che le ha permesso di vivere la sua vita a fianco di Gesù nella fede e senza rendersi conto della propria grandezza. Ha vissuto una vita straordinaria, ma l'ha vissuta in maniera normale, tra virgolette, era una madre, è stata una madre normale per suo figlio, ma all'interno di una, qualcosa di straordinario che era possibile soltanto per la grazia. Ricordatevi, all'inizio vi dicevo, Maria non viene qualificata in nessun modo, ma è Dio a qualificarla con quel participio che caritomene, cioè donna che ha avuto questo favore, questa grande misericordia da parte di Dio, è stata ricolmata di grazia. Allora questo essere ricolmata di grazia, questa sua fede profonda, le permette di vivere tutta questa sua vita con sprazzi di luce, ma più che altro quasi sempre nel silenzio, nell'attesa di qualcosa che deve sempre venire. Ecco perché, vi dicevo all'inizio, Maria è veramente un modello per noi, che ci troviamo, tutti quanti ci troviamo nella vita in questa situazione di attesa, di risposta a chiamate diverse per ognuno di noi, ma chiamate da portare avanti il più delle volte nella fede, il più delle volte nell'oscurità. Il cammino di ogni vocazione è sempre un cammino che non è mai chiaro al principio, si va chiarendo pian piano e forse soltanto alla fine della vita, girandosi indietro, si può dire: ah, era questo che il Signore mi chiedeva. Ma tante volte noi abbiamo bisogno di adeguare continuamente il nostro comportamento, la nostra risposta a quello che ci viene richiesto. E Maria, che a questo punto è la madre di tutti i cristiani, col suo esempio ci dimostra come andare avanti al buio, praticamente. Ecco, io mi fermo, mi sono dilungata un pochino troppo, però il discorso era lungo.
Ringraziamo veramente con gratitudine la signora Rita, professoressa, sentite, conosce la Sacra Scrittura sulle sue dita, tanto non solo l'ha studiata, ma la vive anche in famiglia, perciò nella quotidianità di questa attesa e anche nel buio di quello che può essere il prossimo nostro avvenire attraverso gli eventi che il Signore realizza, ma sempre con questa apertura di disponibilità al Signore. Grazie. Maria è veramente il modello di ognuno di noi nel quotidiano cammino di fedeltà a Dio. Qualche domanda alla professoressa da parte vostra?